Maria, un carissimo saluto a tutti voi, i nostri radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per una nuova puntata della rubrica Spazio Giovani. E ci troviamo nel martedì dell'ottava di Pasqua, per cui siamo ancora nel pieno del festeggiamento e della celebrazione di questa festività, che è la più alta e importante di tutto l'anno liturgico e costituisce sicuramente il cuore e il compimento della nostra fede cristiana cattolica. E abbiamo deciso allora di dedicare la puntata di oggi alla virtù della purezza, che vogliamo evidenziare come contrapposta in modo particolare a un vizio e un peccato gravissimo, ahinoi, in auge purtroppo nella nostra epoca contemporanea, che addirittura spesso elevato dalla mentalità comune dominante, oltre che dalla legislazione statale di molti paesi, proprio come un vero motivo di vanto e potremmo dire di orgoglio umano. Stiamo parlando del peccato impuro contro natura, la sodomia, ovvero le relazioni sessuali omosessuali che costituiscono una vera ribellione, diretta dell'uomo contro l'ordine naturale della creazione e per questo rientrano fra i cosiddetti peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, proprio perché sono una ribellione vera, proprio profonda dell'uomo contro il motivo della sua creazione, contro la ragione e la natura che determinano la sua stessa esistenza. Per cui una tale mentalità, oggi diffusa nella nostra società purtroppo, ha dato luogo sul piano filosofico all'affermazione di una nefasta ideologia che nella fattispecie prende il nome di gender. Essa consiste essenzialmente nella pretesa da parte dell'uomo praticamente di riscrivere la propria natura sessuale andando a determinarla a proprio piacimento, come se fosse un suo bene di uso e consumo, indipendentemente dal sesso biologico, quindi dalla vera natura dell'uomo. E allora una persona potrebbe decidere liberamente di sentirsi e quindi di voler essere uomo o donna, oppure rientrare in una miriade di sfumature sessuali intermedie e intercambiabili secondo il gusto. E qui peggio ovviamente poi che questo viene tradotto in una condotta sessuale abominevole corrispondente. Inutile spiegare che tutto questo si tratta di una perversione, di un'autentica depravazione della natura umana e un sovvertimento di chiara origine diabolica, che porta l'uomo a pretendere di sostituirsi a Dio, corrompersi, ad avvelenare mortalmente la sua anima, così da abbandonarsi alla perdizione, proprio per il rifiuto, come dicevamo prima, della stessa identità che lo definisce come persona, la quale è costituita per una vita improntata al raggiungimento del fine ultimo del cielo, quindi con l'eterno congiungimento con Dio, nella totalità del suo amore che, come ben sappiamo, trova sulla terra una la sua fulgida manifestazione proprio nella purezza dell'anima, del cuore, della mente e dunque anche del corpo dell'uomo. Quindi lo vedremo per vederlo, per esaminare questo tema, vogliamo offrire alla vostra attenzione l'esempio eminente del martirio del giovanetto San Pelagio di Cordova, il quale nell'anno 925, lui che era prigioniero in Spagna dei musulmani, fu condannato a morte venendo crudelmente smembrato proprio per aver rifiutato la pretesa avanzata nei suoi confronti dall'emiro Abd al-Rahman, appunto, che il quale gli chiedeva, anzi gli ordinava, di abiurare la fede in Cristo Signore per riconoscere l'Islam. E soprattutto voleva che il giovane Pelagio si concedesse ai suoi desideri omosessuali sodomiti, E quindi cercò di convincerlo con la promessa di ogni sorta di onore, privilegio, ricchezza o piacere terreno. Ma Pelagio si oppose categoricamente, rispondendogli così: Ciò che prometti, Emiro, non vale nulla. Io non rinnegherò Cristo. Sono cristiano. Lo sono stato e lo sarò sempre. Tutto quello che vuoi darmi finirà un giorno. Al contrario, Cristo, che io adoro, non avrà mai fine come non ha principio, dato che egli personalmente è colui che, con il Padre e lo Spirito Santo, è l'unico Dio che ci ha fatto dal nulla e con la sua onnipotenza ci conserva. E vediamo dunque, cari radioascoltatori, la testimonianza da parte del giovane Pelagio di quella che è un'autentica nullità, una vanità delle cose, dei piaceri terreni effimeri rispetto a Dio, che invece è l'unico vero bene dell'uomo e quindi l'eterna felicità, con ciò che è davvero importante da custodire, e cioè la vita nella sua grazia, che così diventa il nostro tesoro in cielo. E allora questo esige di rifiutare tutto ciò che può portarcelo via, quindi ogni vizio, ogni peccato, ogni offesa all'infinito amore di Dio. E pensate allora tanto più a un oltraggio grave come l'atto impuro contro natura. E quindi bisogna essere disposti ad accettare di perdere qualsiasi cosa su questa terra, anche la nostra stessa vita, pur di non perdere questo tesoro del cielo, che è quello che ci insegnano i santi, che ci insegnano i martiri, e come ha fatto il nostro San Pelagio, il quale ci mostra come la purezza fisica, unita alla forza della fede, non è una teoria filosofica, ma una ragione concreta di vita, e quindi il cristiano non può dirsi tale se non vive la sua fede quotidianamente sull'esempio e sulle orme di Cristo come vero e unico Maestro. Pelagio, infatti, non ha permesso che il suo corpo fosse contaminato dai vizi e dal peccato, e anche noi siamo chiamati a fare lo stesso, vivendo la santità nella purezza, in quella quindi che potremmo descrivere come una verginità spirituale e fisica, secondo il nostro stato di vita, quindi secondo la castità della nostra condizione, sia nel celibato che nel matrimonio, ovviamente poi nella vita religiosa, secondo l'ordine e il grado stabiliti ovviamente dall'armonia della creazione e della volontà di Dio. Ne parleremo quindi adesso più ampiamente anche con il nostro caro Emanuele, presente con noi, a cui do il benvenuto. Ave Maria Emanuele. Ed avremo
Maria.
la. Ave Maria, sì, Emanuele, scusami. E avremo la presenza del nostro caro padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie e ben ritrovati voi tutti, Sant'Ottava di Pasqua, Ave Maria.
Grazie, padre. E allora andiamo quindi adesso ad approfondire maggiormente il tema dell'ideologia gender per capire in che cosa consiste e perché si traduce così tanto come un male, come un veleno mortifero per l'anima, ancor prima che per il corpo dell'uomo. E vorresti parlarcene, Emanuele?
Ave Maria, ecco, sì, questa ideologia del genere è davvero innanzitutto un'ideologia e poi appunto come tale anche mortifera. L'intervento che vorrei fare oggi, l'ho intitolato così: Ama la verità e la verità vi farà liberi. L'ideologia del genere guardata negli occhi e il martirio di purezza di San Pelagio di Cordova. Ecco, il sottotitolo, L'ideologia del gender guardata negli occhi, l'ho ripreso, diciamo così, cambiando il titolo di un altro libro, La rivoluzione guardata negli occhi, di Monsignor de Segur e de Gaume, pubblicati dalle edizioni Radio Spada. E dopo capiremo perché, ho accostato appunto l'ideologia del gender alla rivoluzione sempre guardata negli occhi. Invece il titolo vero e proprio, Ama la verità e la verità vi farà liberi, e beh, Ama la verità è l'ho ripresa da un bigliettino scritto da Giuseppe Moscati, 17 ottobre del 1922, in cui scrive: "Ama la verità, mostrati qual sei, e senza infingimenti, e senza paure, e senza riguardi. E se la verità ti costa la persecuzione, e tu accettala, e se il tormento, e tu sopportalo. E se per la verità dovessi sacrificare te stesso e la tua vita, e tu sii forte nel sacrificio." Ecco, questo amore alla verità a cui ha richiamato anche Gesù Cristo nel Vangelo che abbiamo sentito proclamare nel Venerdì Santo, quando davanti a Pilato appunto afferma di essere re e di essere nato per questo, per testimoniare la verità. E chiunque appunto è dalla verità ascolta la voce di Gesù Cristo. Il padre Sales commenta dicendo che coloro che amano la verità e la cercano appunto prestano fede alla parola di Gesù Cristo e praticano la sua dottrina. E poi appunto la verità vi farà liberi, appunto sono sempre parole di Gesù Cristo, sempre nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo invece ottavo, quando appunto dice appunto, se conoscerete la verità vi farà liberi, quei giudei che l'avevano seguito. Più avanti, nel capitolo 14, Gesù, appunto, come davanti a Pilato, si svela come la verità, ego sum via et veritas e vita. Ecco, quindi la nostra verità è Gesù Cristo. Quindi, proprio per amore alla verità, vorrei cominciare questo intervento prendendo alcune parole di santi e papi contro la pratica omerotica, come la ritrovo in una piccola antologia in un altro libro pubblicato da Radio Spada che si chiama appunto Contro Natura, Dottrina Cattolica, Retta Ragione, Diritto Naturale e Arte Medica contro la Sodomia, con contributi di Silvana De Mari, Formicola, Mora e Ruini. Però qui appunto prendo l'antologia finale in cui ci sono parole di santi e papi contro la pratica omerotica. Parto da San Paolo Apostolo, il quale afferma nella prima lettera ai Romani: "I pagani cangiarono la gloria dell'incorruttibile Dio per la figura di un simulacro di uomo corruttibile, e di uccelli e di quadrupedi e di serpenti, per la qual cosa Dio li abbandonò ai desideri del loro cuore, alla immondezza, sicché disonorassero in se stessi i loro propri corpi. Essi che cambiarono la verità di Dio per la menzogna e resero onore e servirono alla creatura piuttosto che al Creatore, il quale è benedetto nei secoli, così sia. Per questo Dio li diede in balia di ignominiose passioni, poiché le stesse loro donne cambiarono l'ordine posto dalla natura in disordine contrario alla natura. E gli uomini similmente, lasciata la naturale unione della donna, arsero scambievolmente nei loro desideri, facendo cose obbrobriose l'un verso l'altro, e riportando in se stessi la condegna mercede del proprio errore, avendo conosciuto il giudizio di Dio, che cioè coloro i quali fanno tali cose sono degni di morte, tuttavia non solo le fanno, ma anche approvano quelli che le fanno." Passo a San Pietro Apostolo, nella seconda lettera di Pietro: "Dio condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, facendole esempio a coloro che sono per vivere impiamente, e liberò il giusto Lot, vessato dalle ingiurie e dall'impuro vivere di uomini infami. Il Signore sa liberare i giusti dalla tentazione e serbare gli iniqui ai tormenti per il dì del giudizio." E poi appunto San Giuda Taddeo: "Sodoma e Gomorra e le città confinanti che si abbandonarono nella stessa maniera all'impurità e andarono dietro al vizio contro natura, furono fatte esempio, soffrendo la pena di un fuoco eterno. Nella stessa guisa, anche questi contaminano la carne, disprezzano la dominazione, bestemmiano la maestà." E poi appunto questa antologia continua con contributi di Sant'Agostino, San Giovanni Crisostomo, San Gregorio Magno, San Pier Damiani, Santa Indegarda di Bingen, e Sant'Antonio di Padova, ecco, leggo anche Sant'Antonio di Padova perché sono particolarmente legato a questo santo. La mia loquela mi tradisce, appunto il mio accento si sente, che sono appunto delle zone di Padova, insomma. E leggo però, al di là di questo particolare, leggo quello che dice Sant'Antonio, che è sempre... Come i grandi santi medievali non hanno peli sulla lingua quando parlano, specialmente appunto Sant'Antonio nei suoi sermoni. I lussuriosi sono lo scomparto dei rifiuti che marcirono come giumenti sul loro letame. Di essi, dice il Salmo, essi perirono in Endor, che si interpreta fuoco della generazione. Diventarono nell'ardore della lussuria come lo sterco della terra. E nota che da questo sterco della terra vengono generati quattro vermi, che sono la fornicazione, l'adulterio, l'incesto e il peccato contro natura. E vado avanti, salto un attimo. Il peccato contro natura si commette fondendo il seme in qualsiasi modo, fuorché nell'organo della concezione, vale a dire nell'organo della donna. Tutti coloro che si macchiano di questi peccati sono strada calpestata dai demoni e scomparto di rifiuti, e perciò la semente della parola di Dio in essi va perduta, e ciò che è stato seminato viene rapito dal diavolo. E poi ci sono altri contributi di San Bonaventura, Santa Caterina, San Bernardino, Leone X, San Pio V, quale appunto sì, interessante. La Costituzione cum primum, o rendum illum celus. Poi ci sono contributi di Sant'Alfonso Maria dei Liquori, ma mi soffermo solo per chiudere appunto sul Catechismo Maggiore di San Pio X. Il sesto comandamento, non fornicare, ci proibisce ogni atto, ogni sguardo, ogni discorso contrario alla castità e l'infedeltà nel matrimonio. L'impurità è un peccato gravissimo ed abominevole innanzi a Dio e agli uomini. Avvilisce l'uomo alle condizioni dei brutti, lo trascina a molti altri peccati e vizi e provoca i più terribili castighi di questa vita e nell'altra. Peccati che dicono sì, gridar vendetta nel cospetto di Dio sono quattro: omicidio volontario, peccato impuro contro l'ordine della natura, oppressione dei poveri, fraudare la mercé agli operai. Questi peccati dicono sì, gridare vendetta al cospetto di Dio. Perché lo dice lo Spirito Santo e perché la loro iniquità è così grave e manifesta che provoca Dio a punirli con più severi castighi. Ecco, ho voluto cominciare così, quindi un amore verso la verità, ecco, la verità che ci è portata dalla parola di Dio e dal Magistero e dalla tradizione della Chiesa. Ma allora domandiamoci. A che punto della notte siamo attualmente rispetto appunto all'ideologia gender di cui vogliamo parlare? E per capirlo, ecco, accenno soltanto a un libro di Nathalie Hennick, tradotto in italiano per le edizioni GOG, intitolato L'ideologia vendicativa. Woke, cancel culture e politiche identitarie. È un libro dedicato al wokeismo, cioè a una certa ideologia di cui adesso brevemente do conto. Cosa c'entra con la teoria del gender? C'entra con il fatto che appunto una gran parte di questo movimento woke, appunto, si alimenta proprio della teoria del gender e poi della sua evoluzione nel transattivismo. Ecco. E leggo soltanto i risvolti di questo libro, tanto per arrivare al punto che più mi preme. L'espressione woke dall'inglese stare allerta si diffonde a partire dal secondo dopoguerra nei movimenti per i diritti civili degli afroamericani. Si propaga poi nei campus, nelle università statunitensi per salire all'onore delle cronache con le proposte del Black Lives Matter in seguito all'omicidio di George Floyd, finché non diviene di uso comune con la presidenza Biden e l'elezione della prima vicepresidente nera e donna della storia USA. Alla wokeness fanno oggi riferimento sempre più associazioni e enti del terzo settore, sia negli Stati Uniti che in Europa, così come aziende e istituzioni sposano le cause dei gruppi etnici o sessuali ritenuti oppressi. Se per alcuni l'ideologia woke è una forma di apostolato civile, per altri rappresenta una minaccia. Nasce però con nobili propositi, e questo è quello che sostiene questa scrittrice, non lo sosteniamo, però leggo lo stesso. Nasce con nobili propositi, prevedendo l'uso di un linguaggio più inclusivo, la tutela dei diritti delle minoranze, la decolonizzazione del passato e del sapere, il boicottaggio culturale, nonché la rivendicazione dei valori della queerness e della lotta radicale a qualsiasi forma di discriminazione. E tuttavia, le sue modalità esecutive sono sempre più controverse, dalle pratiche di rieducazione alla censura, da una logica condivisa sacrificata a favore della soggettività e della sua autopercezione fino alla demonizzazione delle voci contrarie. Il wokismo crea quello che Enik chiama un totalitarismo d'atmosfera, promuovendo un'ideologia identitaria focalizzata sulla vittimizzazione delle minoranze. E, ecco, a me interessava questo, anche una scrittrice, diciamo così, non penso cristiana, appunto, assolutamente, ma comunque attiva nell'ambito, ecco, non solo dell'arte contemporanea, ma anche dell'identità femminile, della storia del pensiero sociologico, afferma appunto che questa ideologia, nel quale rientra anche la teoria gender, ecco, è arrivata a un punto in cui assomiglia molto a un sistema totalitario, insomma, ecco. Ed è interessante perché, ripercorrendo questo libro, si vede che dall'elemento intellettuale di questo movimento si passa appunto all'elemento brutalmente totalitario. Perché cito questo libro? Perché mi interessa proprio questa questione. Questa ideologia, appunto, del gender, poi confluita in questo sistema del woke, ecco, attua una forma di totalitarismo, in poche parole. L'aveva previsto 10 anni prima, nel 2013, Matteo D'Amico, quando fece un intervento che si chiamò proprio Ideologia del genere e omosessualismo verso un nuovo totalitarismo, dentro appunto un contributo degli atti del convegno fatti a Verona sempre nel 2013 settembre. E aggiungo appunto che questo totalitarismo è proprio fatto, si propaga appunto attraverso la propaganda, come ogni totalitarismo, una propaganda che ha dei mezzi molto molto più forti, molto più potenti e penetranti e invasivi rispetto a quelli dei noti totalitarismi del Novecento. Banalmente, tante informazioni circa la teoria gender o il wokismo, d'accordo, sono veicolati in modo molto semplice tramite video, TikTok, non so, qualche altra piattaforma. Sono molto semplici appunto da essere assorbiti, tant'è vero che anche negli ambienti più cristiani delle volte si cede a usare proprio le parole che vengono suggerite da questa ideologia. Parla di genere, quando invece il genere appunto è un'invenzione, insomma, adesso vedremo perché. Allora, guardiamo negli occhi l'ideologia del genere, e lo faccio tramite un altro libro di Elisabetta Prezza, invece, si chiama Ma la scuola, gender, affettività, emozioni, il sistema educativo per abolire la ragione e manipolare i nostri figli, con il quale scoprì un bel po' di anni fa appunto da dove proveniva questa ideologia del gender. Sintetizzo perché, ecco, da dove viene questo termine gender? Ecco, fu coniato, proprio a coniazione, da il dottor John Money, un endocrinologo, sessuologo e psicologo dell'Università John Hopkins di Baltimora, allievo di Alfred Kinsey, che fu un entomologo e zoologo, poi divenuto sessuologo, icona del movimento gay e di quello pedofilo, pioniere della rivoluzione sessuale, autore negli anni 40 di due famosi rapporti Kinsey sulla sessualità umana e noto per le sue sperimentazioni sessuali sui bambini. E questo è Alfred Kinsey. Invece John Money, appunto, si servì del termine gender per dare una veste pretestamente scientifica agli esperimenti di trasformazione sessuale sui suoi pazienti. Egli appunto teorizzò la distinzione tra identità sessuale, cioè identità biologica, e la cosiddetta identità di genere, intesa come identità percepita frutto di condizionamenti sociali ed educativi. Nel 1965 Money fonda la clinica per l'identità di genere e qui si attesta un episodio molto molto triste del suo operato a danno di due gemelli, Reimer, proprio di intervento chirurgico, diciamo così, di transizione, come si dice adesso, di genere, d'accordo? E non ho tempo per specificare questa questione e vado avanti. Ci sono stati degli epigoni appunto di Money e poi interessa appunto arrivare anche al fatto che l'ideologia di genere, partorita da questa mente perversa del dottor Money, diventa il cavallo di battaglia delle femministe radicali. E è interessante appunto notare che all'origine di questa teoria, oltre che al dottor Money, oltre a questo radicalismo femminista, c'è anche un pezzo interessante di Engels. La famiglia individuale moderna è fondata sulla schiavitù aperta o nascosta della moglie. La prima divisione del lavoro è quella tra l'uomo e la donna per la riproduzione dei bambini. Per ottenere la liberazione, secondo Engels, i mezzi della produzione e della riproduzione devono essere tolti agli oppressori e resi ai lavoratori. Poi appunto c'è una femminista, altra principio di questa teoria, Shula Mit Firestone, la quale appunto dà il suo contributo a questa ideologia, la quale si unisce poi alla cultura gay-lesbica per una ridefinizione della famiglia ed entra nell'ambito mondiale, quindi prima un livello, siamo a un livello, diciamo così, di studi intellettuali o pratici, come abbiamo capito il dottor Money, e poi entra però anche nel livello, come consacrazione ufficiale, internazionale dell'agenda di genere attraverso, per esempio, la conferenza di Pechino sulla donna del 1995, che avrà conseguenze poi normative. Non normative, ma insomma influirà le norme anche per esempio europee successive e italiane. E ecco questo in sintesi un po' la storia del gender, della teoria del gender. Lascio appunto leggere questo libro magari di Elisabetta Frezza in merito. E è interessante come appunto, cerco di essere sintetico anche se è molto difficile. È interessante vedere come dal breve esposto che ho appena fatto, dalla breve esposizione, pardon, che ho appena fatto, potremmo trovare alcune parole sintetizzano questo ribollire di diverse ideologie che poi vanno a formare l'ideologia del gender. Innanzitutto la perversione, abbiamo visto, dottor Moni, poi il razionalismo e lo scientismo presunto, d'accordo, queste operazioni che vengono fatte di transizione proprio nella metà degli anni 90, del secolo scorso. E poi il marxismo, abbiamo sentito Engels, cosa pensa, la lotta di classe nella famiglia, e poi il radicalismo delle femministe, eccetera. E interessante aggiungere a queste parole che ho appena detto anche un'altra parola, la parola gnosi. Questo invece è la ricavo non dal libro di Elisabetta Frezza, ma di quello di Giulio Meotti, The Gender, il sesso degli angeli e l'obbria dell'Occidente. Si può dire che la teoria gender è una vera e propria specie di gnosi. Per gli gnostici c'è una distinzione incommensurabile tra il corpo, visto come una prigione, e l'anima. Allora è facile capire come un'affermazione del tipo le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini, sia un'affermazione gnostica. Presuppone una separazione del corpo dall'essere pensante. Come molti movimenti religiosi, l'identità di genere è un pastiche alchemico di idee e rituali presi in prestito. E tutte queste parole, ecco, riconducono a un'unica parola, rivoluzione, rivoluzione. Riconducono a questa parola sia, potremmo dire, a livello storico, che se noi vediamo da dove deriva il razionalismo, lo scientismo, derivano da che cosa? Dall'illuminismo, sono la base dell'illuminismo. Se parliamo di radicalismo, dove deriva? È una conseguenza del liberalismo, che nasce, guarda caso, come critica della rivoluzione francese, madre di tutte le rivoluzioni, e afferma una libertà assoluta svincolata da Dio. Se parliamo di marxismo, è l'estrema conseguenza della visione dell'uomo e dell'uso della ragione ridotta dell'illuminismo. Infatti è un materialismo storico affascinato dalla rivoluzione. Se parliamo invece di gnosi e alchimia, come abbiamo sentito in Giulio Meotti, ci viene subito in mente la massoneria. E riguardo a gnosi e alchimia, rimando invece al bravissimo Padre Paolo Siano e alla massoneria tra esoterismo, ritualità e simbolismo. Purtroppo non ho il tempo di parlarne. Ad ogni modo, illuministi e illuminati sono due facce della stessa medaglia, mettono al centro la potenza dell'io. E vediamo che da queste ideologie, da un elemento puramente intellettuale, si passa all'elemento totalitario di cui parlavamo prima. Tutte queste parole, insomma, portano alla stessa parola, rivoluzione, ovvero lo stravolgimento della realtà causato da un'ideologia. Guardiamo in faccia allora la rivoluzione genderista e mettiamone a nudo il cuore, e lo faccio in modo molto stringato. E la teoria gender, cosa dice in sintesi? È la consapevolezza di essere maschio o femmina indipendentemente dal proprio sesso biologico. Questo lo dice appunto nel 1955 il dottor Money. E rispetto a questa affermazione, oltre a rimandarvi ai bellissimi libri di Gerhard Warden Hartweg, che è appunto uno psicologo cristiano che ha trattato proprio i temi dell'omosessualità, e anche al libro di Silvana De Mari, Non facciamoci imbavagliare. Riprendo il titolo soltanto di un altro contributo di Silvana De Mari, sempre nel libro che ho citato prima, invece Contro Natura, Sodomia, odio del corpo. Ecco qui, odio del corpo. È interessante questo punto, è molto importante. Nella teoria gender, che poi appunto ha i suoi prodromi anche postumi nella transizione di genere, che colpisce purtroppo oggi anche i ragazzi. Ecco. è arrivato appunto a livello popolare in questo senso, anche se abbiamo visto che ha un inizio come ogni ideologia intellettuale. E dico soltanto questo, ecco, cosa voglio dire? Voglio dire che questo odio del corpo è contrario al cristianesimo. Il cristianesimo ama la realtà, ama la natura voluta da Dio, è davanti alla realtà in modo meravigliato, come nelle bellissime pagine di Chesterton, quando in Ortodossia o in San Francesco d'Assisi leggetele e la capite cosa vuol dire essere meravigliato davanti alla realtà, ma soprattutto va contro a quel et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Il verbo si è fatto carne, la parola carne qui cosa indica? La natura umana riguardata nella sua parte più debole e misera. Ecco, l'incarnazione, passione e morte del figliolo di Dio è il mistero principale della nostra fede, è uno dei due misteri principali della nostra fede. E questa ideologia va a minare proprio la scelta che ha fatto Dio di incarnarsi. La madre addolorata, il figlio crocifisso potrebbe dire carne della mia carne, cuore del mio cuore. Ecco, la scuola scotista, seguendo la scuola scotista e anche San Massimiliano, ecco, il demonio, una delle ragioni per cui si è ribellato è stato proprio l'incarnazione, che ab eterno era nel cuore di Dio. Ecco, il non serviam. Vedete che il non serviam della rivoluzione genderista è questo simile appunto al non serviam del demonio. Come si risolve questo no a Dio? Amando e testimoniando la verità, facendo come abbiamo visto in questa settimana santa, come abbiamo rivissuto in questa settimana santa, accanto. Cuore a cuore, la carne dolorosa, martoriata e gloriosa del Redentore e della Corredentrice. Grazie, scusate se mi sono dilungato troppo. Ave Maria.
Ma figurati Emanuele, anzi grazie a te davvero per questa tua relazione così ricca, così precisa ed esauriente proprio sul tema del gender, del quale adesso chiaramente abbiamo un quadro più che completo, più che comprensibile naturalmente. Possiamo ora fermarci, cari radioascoltatori, per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Sapienza.
Eccoci ritornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte di questa puntata con un confronto aperto sul tema di discussione per l'incontro di oggi. E allora vorrei invitare lei, caro padre Giampio, a intervenire, magari appunto a parlare con noi degli elementi, degli aspetti che maggiormente l'hanno colpita riguardo a questo argomento, in particolare all'esempio che ci offre nel merito San Pelagio Martire. Lei cosa ne pensa, padre Giampio?
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti. Grazie anche a Manuele perché ci ha fatto una bella panoramica di introduzione in questo problema così tanto, tanto complesso e così tanto attuale, e di cui San Pelagio di Cordova, martire, è un fulgido esempio. Sono cristiano, sono figlio di Dio. Tutti questi beni che mi proponi, queste felicità che mi proponi, non valgono niente di fronte all'eternità. Il problema di oggi è che il Jenner ti propone di darti la tua vita felice. Un po' inquadrato, mi sembra molto bene, Santissimo Valerio Pio Emanuele, sul problema che vuole oggi imbrogliare questo problema del gender. Soprattutto attraverso questo totalitarismo, attraverso questa influenza, questa propaganda, questa ideologia che viene portata avanti in tutti i campi. Chiaramente, dietro c'è chi lavora alacremente per promuovere questa ideologia. Lasciamo dopo giudizio per quali fini lo faccia. E chiaramente non per la verità, sicuramente non per la verità. La verità vi farà liberi. Qui vediamo invece proprio un contrario su questo problema. Quello che mi chiedo, Valerio, è un problema un po' anche che si è parlato anche nei tempi precedenti. Che cosa può incontrare una persona, soprattutto sappiamo che i danni di questa ideologia, la menzogna che una persona possa essere nata in un corpo sbagliato, è un'ideologia, è un problema grossissimo. E chi un po' si lascia prendere da questa ideologia, da queste bugie, come la storia di Luca Heine, che manifesta le ferite, quando da bambino adolescente l'idea che esistono ragazzi, ragazzi, altri generi, insegnare loro che esiste un genere interiore, il problema della vicenda della clinica di Tavistock in Inghilterra, sono un esempio come sono state affrontate queste ferite. Qual è il problema di un giovane, Valerio, quando si trova a che fare quando si sente portato ad affrontare attraverso il telefonino, attraverso i mass media, quando un giovane si trova a dire ho il dubbio di essere nato in un corpo sbagliato, che cosa posso fare? Il problema è che oggi quali sono i nostri aiuti che ci possono risolvere questi problemi, questi dubbi esistenziali? E un tempo era la parola di Dio, un tempo era andare in chiesa davanti al Santissimo Sacramento, oggi c'è IA, intelligenza artificiale, c'è lo smartphone. Con tutte le sue piattaforme di cui un po' Manuele ci ha messo un po' in guardia, TikTok e TokTik e tutte queste TikTok e tante tante di queste cose qua che ci danno informazioni non vere, ci danno informazioni volutamente manipolate di tendenza, un vero e proprio problema. Possiamo vedere anche che è stato, ad esempio, abbiamo visto la piattaforma di TikTok, facevano uno studio come un personaggio, un dottore nel suo profilo, con quasi 280.000 visualizzazioni in cui, di follower, questo dottore di chirurgia cosmetica a Seattle, sul suo attivo circa 10.000 interventi e non fa che parlare di transizione di genere. È giovanissima, l'insegna dell'assenza di ogni limite. E una volta, tanto per esempio eloquente, un utente gli chiese qual è l'età ideale per sottoporsi a un intervento chirurgico di alto livello. Comprendiamo di quale tema stia parlando. Un giovane sta parlando per cambiare sesso. E questo dottore ha subito risposto: quando è giusto per te? Questo bravo medico, che sicuramente alla scuola di San Gianni Moscati vuole il bene e la salute dell'anima e del corpo del paziente, no, Marameo, questo qui vuole solo riempirsi il portafoglio, e come riesce a imbrogliarti. Su TikTok c'è il boom della transizione di genere. Ci sono tante testimonianze, ad esempio, pensiamo alla vicenda più famosa di Asse Escrige, questo giovane del Montana, oggi detto den transizione, cioè un trans pentito, desideroso di tornare al suo sesso biologico, che racconta al New York Post di quanto il popolare social del TikTok abbia influito sul suo percorso. Dice: su TikTok ho visto i video influencer che sostenevano come la transizione di genere avesse salvato loro la vita. Volevo che salvasse anche la mia vita. Ecco allora come tanti giovani, date che esiste un nutrito gruppo di influencer transgender che si servono di canali sociali per veicolare la loro personale visione del mondo e spesso e volentieri di sostanza di un'antropologia fluida. E qui non più la ricerca della verità, perciò per chiunque è giusto dire che può essere chi si sente di essere, e quindi non più essere in se stesso, ma un divenire nell'essere, niente di più problematico. Oggi mi sento di essere Pinco Pallino, domani Pinca Pallino, dopodomani un gabbiano, un pesce rosso, parlava prima Emanuele, un po' di questa gnosi, siamo in una fase di una religione di reincarnazione, di una metamorfosi, peggio del camaleonte, da giorno in giorno, quindi non bisogna neanche aspettare la morte, però può essere trasformato, reincarnato in una formica, in una cicala, in un pesce rosso, in un pesce verde, già questo a seconda di quello che in cui mi sento mi trasforma, diventa proprio questo qui, diventa devastante per la ricerca della verità, per un corpo umano, per una persona umana. Probabilmente è qualcosa che proprio mi devasta, e questo è molto molto preoccupante, molto problematico, Valerio.
No, assolutamente, padre, è un problema immenso proprio della nostra contemporaneità, proprio per la crisi che c'è soprattutto nell'educazione dei giovani, della gioventù in questa società perversa, dissoluta, degradata fino all'inverosimile, in cui proprio assistiamo allo smarrimento, anzi al sovvertimento totale della ragione, questo per l'affermazione del peccato, per la manipolazione della propaganda, della informazione anche attraverso questi mezzi di comunicazione di massa che vengono utilizzati proprio al servizio del demonio, come diceva appunto Emanuele, anche per plagiare le menti, per condizionarle, per manipolarle, per indurle verso il male, quindi verso il peccato, verso il veleno della distruzione della propria anima, per allontanare l'uomo da tutto ciò che è vero, è bello e giusto nell'amore e nella virtù, come sono state stabilite da Dio, come Dio ha costituito in funzione del proprio stesso bene, che appunto è un bene infinito. E allora, con questo peccato, con questo abbandono, possiamo dire, al vortice vizioso del peccato, le persone si allontanano sempre più da Dio, dal nostro Signore Gesù Cristo, ma in questo modo, perdendo la giustizia, perdono di vista anche la vera sapienza, appunto, e quindi anche la lucidità dell'intelletto, portando la propria volontà a contrapporsi ad esso, quindi a ribellarsi contro lo stesso intelletto, perché è proprio dell'intelletto umano naturale saper distinguere anche l'identità sessuale, quello che definisce l'uomo secondo la natura della creazione divina, quindi secondo la sua natura costitutiva. In questo, lasciatemi dire, purtroppo ha giocato e sta giocando un ruolo terribile anche la negligenza di tanti uomini e anche ministri, educatori all'interno della Chiesa che purtroppo si sono piegati, si sono quindi asserviti anche alle idee e all'ideologia del mondo, quindi anche alla perversione della dottrina e della visione cristiana, lasciando spazio all'agnosi, quindi seguendo poi in maniera effettiva anche l'agnosi e quindi in se stessi rinnovando quello che è stato il peccato originale, quindi che poi è sempre una, come diceva lei, Padre Giampio, una metamorfosi, una trasformazione e una riproposizione costante dello stesso peccato originale, ovvero l'uomo che cerca di sostituirsi a Dio, quindi di farsi artefice di se stesso. Quindi ecco perché mi viene in mente quello che diceva Emanuele. L'attuazione dell'ideologia gender con la perversione dell'intelletto che porta alla corruzione anche del cuore e soprattutto del corpo delle persone e dei giovani costituisce una vera e propria realizzazione dell'odio contro l'uomo, che è funzionale quindi all'opera del demonio che vuole la distruzione dell'uomo, la perdita del bene eterno, della salvezza, quindi il rinnegamento di Cristo. E allora, di fronte a questa negligenza, appunto, da parte anche delle persone all'interno della Chiesa, è ovvio che questa gioventù, allo sbando, trovandosi soggetta a questa tempesta di influenze e di condizionamenti negativi da tutte le fonti che li bombardano continuamente, si trovino poi allo sbando più totale, quindi in preda alla completa confusione anche su loro stessi e sulla loro stessa natura, venendo quindi deviati, venendo indotti a pensare di essere diversi, appunto, come diceva lei, padre, di essere sbagliati, quindi come se l'opera di Dio potesse essere sbagliata, e quindi invece di operare una correzione, una guarigione anche di eventuali problemi psicologici, questi ultimi vanno ad essere sempre più acuiti fino poi a portare alla disperazione, che è il fine del demonio. L'uomo, il demonio vuole portare l'uomo alla disperazione, alla perdita della speranza, che quindi comporta anche la rinuncia alla fede e quindi la decadenza totale anche della carità, che è funzionale quindi per l'edificazione dell'anima e il suo raggiungimento del fine eterno della salvezza in Dio. Anche perché l'errore fondamentale è questo, no? Si vorrebbe cercare queste persone dalle idee malvagie, perverse, appunto come idee, vogliono presentare questa come una possibile soluzione, no, dei problemi o della crisi in cui può trovarsi una persona, quando invece è esattamente l'opposto, perché porta poi quella persona a perdere completamente se stessa. Allora, qual è l'antidoto? L'antidoto è sempre la grazia, sempre riproporre in maniera continua, in maniera instancabile l'insegnamento cristiano, la divina rivelazione, proprio perché le tenebre dell'errore possano essere dissipate e l'uomo possa riconoscere anche in se stesso, anche nella sua presenza fisica nel corpo, la volontà di Dio, che esso poi venga glorificato, che diventi come una testimonianza e una attuazione della virtù che corrisponde all'amore infinito di Dio. Ecco, in questo padre, ovviamente lei ci è maestro, essendo direttamente impegnato nella educazione della gioventù, come ci può certamente confermare.
Grazie Valerio. E in più anche giustamente, come stai dicendo, c'è anche un altro problema di base. Un po' questi sistemi di influencer, il primo attacco che fanno per portare queste fasce, che chiaramente questi influencer toccano dove, probabilmente dove viaggiano più maggiormente le fasce adolescenziali, preadolescenziali, che sono le più esposte e anche le più dirette a trovarsi in queste difficoltà. E cosa fanno primo? Primo out lo fanno con chi? Con chi possono aiutarli? E in primo in famiglia, i genitori. Sono molti genitori, buoni papà, buone mamme, che vorrebbero aiutare i loro figli ad attraversare tutte le varie difficoltà delle loro età. Ma ecco che prima ti fanno il taglio con chi ti può veramente aiutare, ed ecco che ci sono questi pseudo esperti che si presentano su questi social, su tutte quelle varie piattaforme, che ti propagano questa appunto ideologia, questo totalitarismo. Di cui dopo, se qualcuno prova un po' a dire, a fare delle domande o a esprimere delle idee, è veramente proprio una forma di censura molto forte e selvaggia, fino quasi ad essere, fino al linciaggio mediatico, se permette. Comunque, il primo passo è proprio quello di togliere all'interessato i punti di riferimento di chi ti può veramente aiutare. E per la fascia adolescenziale, preadolescenziale, è fondamentale per la famiglia, per i genitori presenti in questi qui. E su questi temi invece preferiscono trovare questi riferimenti, e più si dopo va a finire, proprio ci sono delle maglie aperte su questi social, per cui si può intrufolare tutto questo che l'ideologia ti butta avanti, con tutte cose che vanno a propagare queste verità. Quindi il primo attacco è proprio questo: eliminare il punto di riferimento, il genitore. Il genitore è antiquato, non ti capisce, ti mettono qua questi punti, in modo che tutto quello che ti trovi attorno, poi 360 gradi, perché guardi nella pubblicità e ti propongono questo, guardi nella televisione e ti propongono questo, guardi nei cartoni animati, ti propongono questo, anche i giocattoli. Ti propongo questo, già nelle scuole primarie dell'infanzia, primarie, ti propongono questa cosa, e quindi è un tartassamento, in modo che cos'è? Diventa la cosa più naturale quello di farti questa, non le domande esistenziali, qual è il mio fine, perché Dio mi ha creato, ma questo è il mio corpo, questo corpo mio è così che deve essere o deve essere diversamente, come me lo gestisco io, come me lo cambio, a seconda dei modelli che mi vengono proposti. Un tempo potrebbe essere il modello dell'anoressia, allora ti propongo tutti i cartoni animati che ti propongono l'anoressia. Un tempo era. Adesso è tempo, questo qui, questa battaglia proprio per distruggere e tingere un po' di questo colori arcobaleno un po' tutte le cose che ci stanno attorno. E allora dobbiamo proprio veramente essere vigilanti proprio per questo, e proprio veramente dobbiamo proprio ritornare alla verità, che il nostro Gesù Cristo ci ha voluto portare per liberarci da queste schiavitù che continuamente il demonio, attraverso i suoi satelliti, vuole portarci, e vuole proprio corrompere proprio gli anni dell'innocenza, vuole corrompere e sporcare in tutti i modi, e questo è il modo veramente ancora più bestiale, è la purezza dei cuori già nella gioventù. Ed ecco allora veramente come questo tempo di Pasqua, di risurrezione, più il tempo giusto per considerare la vittoria di Gesù Cristo sulla morte, la vittoria di Gesù Cristo sul peccato, questo cammino di conversione che dobbiamo operare, perché è una battaglia forte. Diceva Padre Pio: non potevate nascere in un secolo peggiore. E come la Madonna Fatima ricorda, veramente questi peccati, i peccati che portano più anni all'inferno, sono i peccati della carne. Ecco che oggi vengono proprio portati, come dice San Paolo, verrà un momento in cui ci si vantarà di tutte quelle cose di cui ci si dovrebbero vergognare. Oggi c'è proprio l'ostentazione del male, l'ostentazione del peccato, l'ostentazione dell'impurità, l'idolatria. Sono proprio tornati quegli idoli di Baal di un tempo che il Signore detestava e proibì al popolo eletto, e viene riportato proprio adesso ancora tutta questa idolatria dell'impurità. Allora chiediamo proprio alla Virgo Purissima, alla Beata Vergine Maria Immacolata, al Castissimo San Giuseppe, proprio, e a questo grande santo che abbiamo voluto oggi presentare proprio di Cordova, e proprio ci aiuti proprio a vincere il demone dell'impudicizia, proprio vivendo una vera vita cristiana, ricordandoci come la vera felicità ce la può dare solo il nostro Signore Gesù. Cosa ne dici, Valerio?
Sì, assolutamente, Padre, perché la vera felicità è nella grazia di Dio, nel suo amore, nella sua amicizia, nella purezza e nella luce che viene dal corrispondere alla sua volontà, che per noi è ossigeno, che ossigeno è vita per la nostra anima, perché è la sua volontà che ha definito la nostra natura, quindi il modo in cui noi dobbiamo vivere per esistere, quindi poi per poter permanere nella sua gloria per l'eternità. Ed è proprio come diceva lei, tutto questo andazzo con l'affermazione, l'ostentazione del peccato come vizio, e la esaltazione dell'ideologia gender rientra a tutti gli effetti all'interno delle azioni volte alla corruzione della gioventù, allo scandalo dei piccoli, per il quale, ed è appunto una colpa gravissima davanti a Dio, per la quale il nostro Signore Gesù ha detto che chi avrà scandalizzato anche solo uno di questi piccoli, appunto, dei bambini, quindi, o dei giovani, sarebbe meglio per lui che gli venisse legata al collo una macina da mulino e che fosse gettato nel mare. Pensate, appunto, per dire questo, colui che è la misericordia fatta persona, vuol dire proprio che questo tipo di operato e questa degradazione, questo scandalo verso i giovani, verso i bambini, per la distruzione dell'uomo è un male tanto abominevole poi da riversarsi su chi lo compie in maniera doppiamente, triplamente grave, per tutte queste ragioni che abbiamo osservato. Ed in questo punto rientra proprio come in una concatenazione diretta l'attacco alla famiglia, l'attacco alla Chiesa, alla dottrina cristiana, proprio per eliminare quelli che andrebbero ad essere poi gli antidoti della impostazione che vuole portare quindi poi alla perdita dell'uomo di se stesso, e quindi alla sua distruzione, alla sua degradazione, allo sgretolamento della sua persona e della sua anima secondo il progetto di Satana. Satana che però, appunto, come dicevamo, fa sempre le pentole ma non i coperchi, per cui c'è sempre la grazia di Dio ad operare, e tutti noi siamo chiamati a cooperare a questa opera, cioè appunto a questa azione di salvezza di Dio, alla grazia di Dio, portando avanti la nostra buona battaglia di giorno in giorno, di ora in ora, in ogni tempo, in particolare poi ora, pensando al tempo in cui ci troviamo, che è quello della Pasqua, ricorrendo a colei che è terribile per le forze infernali come un esercito schierato in battaglia, ovvero Nostra Signora, la Santissima Vergine Maria, contro poi l'opera della quale nulla può il demonio, e come lei ci ha promesso sempre a Fatima, il suo cuore immacolato alla fine trionferà. E poi ovviamente con la testimonianza dei santi, dei grandi santi e dei santi della purezza, come quello appunto di cui abbiamo parlato oggi, il grande San Pelagio martire, che si erge proprio a baluardo della difesa dell'innocenza e della purezza della gioventù contro le insidie, il furore della malvagità, della perversione in cui che l'uomo può compiere quindi sulla terra, quando sceglie di servire il diavolo piuttosto che nostro Signore Gesù Cristo. E non so, padre, se vuole aggiungere qualcosa anche per concludere. Vabbè, penso che in questo caso possiamo appunto anche...
Scusami, avevo spento, stavo parlando, ma avevo spento il microfono, scusami Valerio. Quindi dicevamo, abbiamo una battaglia aperta di chi vuole proporre questa ideologia. Abbiamo un'altra battaglia indiretta di chi non si oppone e quindi un po' chi si adegua un po' supinamente per non perdere clientela e quindi chi nel capo perché può essere degli utenti e quindi per coloro che si un po' adeguano e quindi dobbiamo veramente stare attenti perché ne va per il bene, ne va per un bene grande, un bene eterno, un bene di una vera felicità e non è questa qui la strada che può risolvere le nostre problematiche, ma solo in Gesù Cristo. Quindi grazie anche a San Pelagio di Cordova, perché è stato un santo che non conoscevo, che è stato proposto anche per questa puntata, molto molto bello, perché proprio mi dice che il primo valore è la fedeltà a Dio, la fonte di ogni felicità la posso trovare solo seguendo Dio. E tutte le altre sono felicità che non mi potranno mai pagare definitivamente, sono solo dei compromessi con la felicità, sono solo delle false apparenze che vogliono farmi felice per qualche momento, un po' i fuochi d'artificio, ma non illuminano e dopo ritorno di nuovo il buio. Allora chiediamo veramente alla Beata Vergine Maria proprio che ci possa custodire, proteggere questo tempo di Pasqua, questa ottava di Pasqua e di Risurrezione, in preparazione a novena anche a Divina Misericordia, per aiutarci, avere misericordia per tutti noi e possa salvarci da questa deriva ideologica e farti fare veramente la verità di Gesù Cristo a tutti. Grazie Valerio, grazie a tutti voi. Ave Maria.
Amen, Ave Maria, Padre, grazie a lei veramente, grazie Emanuele per questa partecipazione e queste riflessioni così preziose come testimonianza cristiana da condividere, di cui far partecipi tutti i nostri carissimi radioascoltatori per portare avanti, come dicevamo prima, l'opera di redenzione di Gesù e l'opera di co-redenzione di Maria con la nostra partecipazione, con il nostro sostegno attivo al quale siamo chiamati. E allora con questo augurio, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana, sempre per una nuova puntata della nostra rubrica. Nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento di ottava di Pasqua e ovviamente con la programmazione della radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Santa Vergine Maria vi custodisca sempre e San Pelagio Martire interceda sempre per tutti noi e in modo particolare per la purezza e la santificazione della gioventù. A presto, Ave Maria.